Buongiorno, benvenuti. Do il saluto del gabinetto VSE per quello che è ormai l'ottavo incontro di questo secondo ciclo Scrittori raccontano scrittori che con Alba Donati abbiamo promosso per accompagnare l'Istituto a compiere i suoi primi 200 anni, il manifesto di fondazione del dicembre del 19 e nel gennaio aprivano le porte di Palazzo Buondelmonti. Non eravamo qui, lo dico per i ragazzi giovani che sono con noi, non eravamo qui in Palazzo Strozzi, l'Istituto ha cambiato varie sedi e la prima era appunto quella in Palazzo Buondelmonti in Piazza Santa Teresa. Oggi a parlare di un classico del nostro Novecento, Dino Buzzati, abbiamo Francesca Manfredi, giovanissima, la vedete accanto a me, che però si è già imposta nell'ambito della letteratura contemporanea con un bel libro di racconti, Un buon posto dove stare, racconti penetranti che affrontano aspetti diversi, spesso la fragilità umana, insomma mi ha colpito molto questo, e che si è imposto appunto lo scorso anno con il premio Campiello all'Opera Prima. Francesca è venuta come gli altri scrittori che già lo scorso anno e quest'anno si sono impegnati in questa impresa al nostro archivio contemporaneo, che è nell'altra sede del gabinetto VSE in Palazzo Corsini Suarez in Via Maggio, a vedere a cosa avevamo di Buzzati. Colgo l'occasione per dire che spesso, non sempre, di questi autori di cui parliamo conserviamo gli archivi nella loro complessità, ma conserviamo sempre, diciamo, nei 150 archivi che si trovano in Palazzo Corsini Suarez, delle documentazioni attinenti a quell'autore. Nel caso di Buzzati, le tracce presenti nei nostri fondi sono rarefatte, ma comunque interessanti, che hanno permesso a Francesca di affrontare l'autore anche su aspetti magari meno frequentati. E in questa occasione particolare, diciamo, quello che viene fuori è che nell'affrontare la biografia, l'opera di Buzzati, Buzzati non è stato solo un grande scrittore, l'autore di quel romanzo che, insomma, che poi è il suo capolavoro, Il deserto dei Tartari, che uscì nel 40 e che poi, grazie al film di Zurlini del 76, insomma, è entrato un po' in tutti i nostri cuori, ma è anche stato un pittore. Anzi, lui, se capisco bene, addirittura partiva proprio dalla pittura. Non è, sempre questo lo dico per i più giovani, non è un caso raro. L'interdisciplinarietà è una delle caratteristiche più frequenti di questi autori che noi affrontiamo. A Firenze abbiamo al Museo del Novecento la collezione del Museo della Ragione, appunto la collezione della Ragione, dove si trovano i dipinti di Filippo De Pisis, che è stato un grande scrittore ma anche un grande pittore. Al gabinetto VSE ci sono altri due casi che mi piace ricordare di scrittori noti appunto come scrittori, ma che in realtà erano anche grandi pittori. Faccio il caso di Pierpaolo Pasolini, il grande intellettuale che per ora non abbiamo affrontato in questo ciclo di Scrittori raccontano scrittori, che però appunto inizia a dipingere giovanissimo e poi riprende questa passione nella seconda parte della sua vita. Sono oltre 300 opere che noi conserviamo al gabinetto VSE, però sapete che è stato anche un grande regista, quindi vedete quanti talenti, no? Poi in un autore che tutti ha coltivato in questo modo interdisciplinare. E l'altro è Alberto Savinio, devo aggiungere il fratello di Giorgio De Chirico, che forse vi è più, lo avete incontrato più facilmente. De Chirico era solo pittore, diciamo così, e Savinio, il fratello Savinio, che scelse appunto poi questo pseudonimo, è stato invece un grande pittore, un grande scrittore, e anche ha toccato l'arte della musica e della composizione. Quindi, come vedete, l'interdisciplinarità è molto forte e oggi con Buzzati, e sono contenta di questo aspetto perché è la prima volta forse nell'ambito di queste lezioni si tocca proprio questo aspetto dell'interdisciplinarietà di questi talenti diversi. Io ringrazio non solo Francesca, non solo tutti voi presenti, ma le due classi che sono con noi oggi, che sono il Liceo Scientifico Russell Newton di Scandicci, spesso con noi, e ringrazio anche i loro insegnanti, con la professoressa San Gregorio, e il Liceo Scientifico Leonardo da Vinci, con la professoressa Guzzardi. E quindi, Bellandi, abbia pazienza, avevo solo il nome di uno, ma aggiungiamo anche Bellandi. Anche loro sono in due, insomma. Bene, grazie, passiamo la parola alla nostra Francesca, grazie.
Buongiorno. Adesso mi sentite meglio, forse, sì. Buongiorno a tutti e grazie Gloria per l'introduzione. In effetti devo dire che quando sono arrivata qua all'archivio anch'io conoscevo ben poco della produzione pittorica di Buzzati. Buzzati è un autore che ho conosciuto fin da piccola, da giovanissima, era lo scrittore preferito di mio padre. E devo dire che il mio amore per i racconti, che c'è tuttora, infatti ho scritto, adesso sto tentando di scrivere un romanzo, però ho cominciato con i racconti, credo che derivi molto da lui, dalle letture che ho fatto fin da piccola, che mi sono state proposte da mio padre. Però quando sono entrata all'archivio ho scoperto che oltre ad alcune corrispondenze private, che dopo leggeremo insieme, ho scoperto tantissime recensioni di colleghi giornalisti di Buzzati che parteciparono alle sue esposizioni e ne scrissero, alcuni sorpresi favorevolmente, alcuni un po' perplessi, però sta di fatto che la produzione pittorica di Buzzati è veramente, veramente sterminata. Prima di iniziare vorrei, qua vi ho mostrato un'immagine, c'è un'immagine di Buzzati, giovane, abbastanza giovane, seduto alla sua scrivania di lavoro, e questa è la sede del Corriere della Sera. Dino Buzzati lavorò come cronista al Corriere della Sera per molti anni, iniziò nel 28, quindi molto giovane, e continuò fino alla sua morte. E quello che mi colpisce di questa immagine, al di là diciamo, di un fattore personale, come dicevo lo ricollego alla mia famiglia perché a me ricorda personalmente tantissimo mio nonno, ha questo naso molto pronunciato, questo portamento così, così serio, no? Così rigoroso, questi abiti che gli sembrano quasi cuciti addosso, quasi come se li portasse anche a letto, no? Quasi come se non si togliesse la cravatta nemmeno per dormire, almeno così appare da questa immagine. E qua, dicevo, è allo studio della sua scrivania di lavoro. Poi così, viaggiando un pochino, navigando fra le immagini di Dino Buzzati che ci sono rimaste, ne troviamo un'altra, ne troviamo una simile, e poi ritroviamo questa. Qua c'è un Buzzati completamente diverso. Intanto non ha più quella giacca e quella cravatta e quella camicia di cui vi parlavo prima, ed è stato in effetti sorprendente per me perché davvero quasi sembravano essere cucite addosso, no? Qua indossa una canottiera a maniche corte, non sta più scrivendo, sta dipingendo, sta disegnando. Ricorda tantissimo un'immagine di Pablo Picasso, vestito con la stessa canottiera a maniche corte, e Pablo Picasso non a caso è un autore che ha ispirato tantissimo Dino Buzzati, e sembra quasi che in questa foto ci sia un altro Buzzati, no? Ci sia un'altra anima, forse più umana, più concreta. E questo mi ha portato a pensare inizialmente, come ancora quando non mi ero ancora informata, no? Veramente della personalità di quest'uomo, ha quasi una doppia natura, una doppia strada che poi ha percorso di fatto la sua produzione. Dino Buzzati intanto nasce il 16 ottobre 1906 a San Pellegrino, nei pressi di Belluno. La sua è una famiglia nobiliare, ha un ramo nobiliare, per quanto riguarda la madre. Il padre invece è un professore di diritto, quindi anche lui è un uomo molto rigoroso, un professore di diritto all'Università Bocconi, per cui Buzzati cresce di fatto fra San Pellegrino e Milano. Saranno entrambe molto importanti per lui, sia la villa di San Pellegrino, di fatto questa abitazione molto, una grande villa di campagna, con una grandissima biblioteca, ai piedi delle Dolomiti, altro tratto molto ricorrente, no, nella produzione di Buzzati, sarà la montagna. E qua entra a conoscenza, soprattutto grazie alle letture dei genitori, con la produzione mitteleuropea e con Edgar Allan Poe, che è un artista che influenza tantissimo la produzione di Buzzati, sia letteraria sia, come vedremo, anche artistica. Le montagne, dicevo, rimangono sullo sfondo, no? Le Dolomiti. Lo attirano moltissimo e rientreranno infatti anche nel suo romanzo, nel suo primo romanzo, Barnabò delle Montagne. Dino è il secondo di quattro figli, quindi una famiglia numerosa, ed è, diciamo, da subito il piccolo genio di casa. Infatti suona il violino, suona il pianoforte, ha sempre voti alti a scuola, e nonostante ciò, però, anche questo è molto curioso, Buzzati non smetterà mai di considerarsi un inetto. Ed è un primo lato, infatti, su cui soffermarsi, questo quasi complesso di inferiorità, no? che lo porta a non sentirsi mai all'altezza dell'opinione che gli viene attribuita, per certi versi, per certi altri invece, come vedremo più avanti, considerarsi quasi a considerarsi all'avanguardia, cosa che in realtà sarà quando non verrà ancora riconosciuto, no? Di fatto. Verrà detto di lui che è un uomo del futuro. In una lettera ad Arturo Brambilla, che è un suo amico di infanzia, un suo compagno di classe, del quale risentirà l'influenza, saranno sempre un po' a gara a chi prende voti più alti, Dino Buzzati dice che vince sempre Arturo Brambilla in quanto a voti. In una lettera lui scrive, è una lettera del 26, quindi ha 20 anni Buzzati. Dice: passo un periodo in cui non faccio nulla, in cui vedo passare miseramente la vita, in cui mi accorgo del mio terribile egoismo, ma accorgo che sono intelligente come tutti gli altri uomini, che davanti a me si apre l'aurea porta della mediocrità per sempre. Senza una briciola di volontà, con un orgoglio infame, non riuscirò a nulla. Ecco, quindi questo è interessante, no? La briciola di volontà, a 20 anni ancora non aveva bene capito cosa fare della sua vita, no? Si iscrive a giurisprudenza, cercando di seguire le orme paterne, quindi quelle del diritto, e cerca un po' questa volontà mancante nella disciplina della vita di caserma. Infatti nel 26 si arruola e frequenta il corso per allievi ufficiali. E c'è da dire che trova nelle regole, proprio nel rigore militare, uno stimolo, no? Per superare queste barriere. Poi c'è una svolta importante nella sua vita che, come dicevo prima, è l'ingresso al Corriere della Sera nel 1928, è ancora studente di giurisprudenza, è leggermente fuori corso, si capisce che forse non è proprio quella la sua strada, quindi inizia a lavorare come praticante cronista al Corriere. E qua troviamo un'altra nota di quella sua sindrome dell'impostore, no? Di questo complesso di inferiorità. Il 10 luglio, il primo giorno di lavoro, di fatto, di praticantato al Corriere della Sera, scrive sul suo diario: oggi sono entrato al Corriere, quando ne uscirò, presto, te lo dico io, cacciato come un cane. Invece vi rimarrà per oltre 40 anni, no? Fino alla sua morte. La cosa curiosa è che passa anche attraverso a tutti i settori, quindi fa veramente carriera, verrà molto riconosciuto come giornalista. Da praticante cronista diventa redattore interno, diventa elzevirista, quindi gli viene assegnata una rubrica all'interno della terza pagina dedicata alla cultura, diventerà vice critico musicale, diventerà critico d'arte e diventerà anche, cosa molto curiosa per una personalità pigra come lui, diventerà inviato di guerra in Palestina, in Siria, in Grecia e in Libano. È qua dentro poi al Corriere della Sera che conosce una delle figure più importanti della sua vita. Si tratta di Indro Montanelli. Indro Montanelli, non so quanti più giovani lo conoscano, però è stato veramente una delle figure più importanti del giornalismo italiano. È stato il simbolo quasi del Corriere della Sera, ci ha lavorato dal 38 al 73. Ed è questo qua. ecco, in mano il Corriere della Sera. Diventerà una figura molto importante, dicevo, per Buzzati e un amico, prima di tutto. Sembra quasi una figura paterna, in realtà è curioso perché Indro Montanelli ha 4 anni in meno di Buzzati. Però lo sosterrà e allo tempo stesso molte volte lo criticherà, come vedremo più avanti, soprattutto per Poema a fumetti. Però è curioso perché mascherà tutte le sue stroncature quando saranno necessarie, con, diciamo, le mascherà da affettuosi rimproveri, no? Celando magari anche i complimenti dietro qualche cicchetto, come li definiva lo stesso Buzzati. Si ritorna alla letteratura, poi nel 1933 esce il primo romanzo di Buzzati, che è Barnabo delle Montagne, e viene seguito solo 2 anni più tardi dal Segreto del Bosco Vecchio. Sono entrambi romanzi in cui la natura è un elemento molto importante, quindi questo richiamo, no, della villa paterna a San Pellegrino, delle Dolomiti, in cui in entrambi è importante l'elemento di fiaba, e in cui curiosamente ci sono già i primi segnali di questa tendenza di Buzzati, che già in realtà c'è ma è sconosciuta ai più, verso la pittura, perché in entrambi ci sono dei disegni, delle piccole illustrazioni che fa l'autore e che vengono di fatto anche pubblicate. Nessuno dei due però raggiunge un grande successo, bisognerà aspettare il 1940 con Il deserto dei Tartari, che raggiunge subito un grandissimo successo sia di pubblico che di critica. È curioso tra l'altro perché per lo stesso Deserto dei Tartari, Deserto dei Tartari viene scritto anni prima, però come dire, sempre per quel sentimento di netto che prova Buzzati, non viene subito proposto agli editori, e allora sarà fondamentale l'azione di due figure che abbiamo già citato prima, che sono Arturo Brambilla, al quale è affidato il manoscritto da Buzzati, e Indro Montanelli, grazie alla quale segnalazione poi Longanesi lo pubblicherà nel 40. Il tratto, non so quanti di voi l'abbiano letto, è veramente credo un capolavoro, comunque presenta subito quello che poi sarà il tratto un po' riconoscibile, no, di Buzzati, quindi questa dimensione del fantastico e questo senso dell'attesa, no, del mistero, dell'inquietudine e soprattutto della ricerca di un senso e della morte, che troveremo poi anche in Poema fumetti. Nel 1949 tra l'altro il romanzo viene tradotto, viene pubblicato in Francia, raggiunge anche lì un discreto successo, e contemporaneamente, come dicevo, Buzzati raggiunge successo anche come giornalista, no? È qua che diventa inviato di guerra, viene inviato in Etiopia, scrive una bella pagina che verrà pubblicata proprio il giorno della liberazione, il 25 aprile del 45, una cronaca di ore memorabili. Nel frattempo poi Buzzati qua comincia a pubblicare i primi racconti, quindi è del 42, I Sette Messaggeri, che è un volume che raccoglie i suoi migliori racconti usciti fino ad allora su riviste e giornali, poi c'è Paura alla Scala, poi Il crollo della Baliverna, e poi da lì, da queste prime 3 raccolte di racconti, verrà pubblicato nel 1958 60 racconti, che vincerà il premio Strega. Nel 45 poi escono altre 2 opere illustrate. Come dicevo, le illustrazioni sono apparse già con Barnabo delle Montagne, con Il segreto del Bosco Vecchio, quindi si conosce questa tendenza di Buzzati verso il disegno, però di fatto non si conosce ancora che portata abbia, no? Si conoscerà solo più avanti con la sua prima esposizione, la sua prima personale in una galleria. Nel 45, dicevo, escono queste 2 opere illustrate, che sono La famosa invasione degli orsi in Sicilia, ed è un libro per ragazzi, tra l'altro, e Il libro delle pipe, che è, come dice lui, un'operetta didascalica in chiave di umorismo fantastico. E sceglie proprio la forma del catalogo per elencare tutte le specie di pipe reali e immaginarie. Quindi è curiosa anche questa tendenza a saltare di qua e di là, no? Dal romanzo al racconto, al libro per ragazzi, a queste forme un po' più meticciate di letteratura. Si dedica anche al teatro, Buzzati, a cavallo diciamo tra gli anni 40 e 50, inizia a scrivere drammi, commedie, in realtà la sua produzione teatrale non verrà mai veramente riconosciuta, se non per quella, per un adattamento proposto da Camus in Francia di un caso clinico, che è in realtà l'adattamento di un racconto che è Sette piani. Siamo arrivati poi al 1958 e qua veramente c'è un punto di svolta nella carriera di Buzzati. Infatti esce Le storie dipinte, riprende il titolo riprende il nome che Buzzati dà alla sua prima personale, e lo vedremo più avanti, quindi la prima esposizione di dipinti all'interno della Galleria dei Re Magi. Le storie dipinte è di fatto un catalogo quasi, una raccolta di 53 dipinti narrativi accompagnati da didascalie. Poi Buzzati torna alla forma di nuovo del romanzo, pubblica due libri che sono di nuovo qualcosa di diverso rispetto a quello che ha fatto prima, perché sono Il grande ritratto e Un amore del 1963. Entrambi si distaccano un po' dalla dimensione del fantastico per affrontare invece il tema della femminilità, il tema dell'amore. E qua ci sarà nuovamente un piccolo scandalo, soprattutto per quanto riguarda Un amore, lo vedremo più avanti. Dopodiché pubblica anche raccolte poetiche, quindi vediamo proprio una personalità poliedrica, no? Veramente... C'è un po' di tutto nella produzione di Buzzati, molto interessante. Esce una nuova raccolta di racconti, Il Colombre, anche questa illustrata, fino a poi al 1969 con il celebre poema Fumetti, del quale mi dedicherò più avanti. Una delle ultime opere di Buzzati è I Miracoli di Valmorel, che è del 1971, ed è anche qua, un po' in maniera simile alle storie dipinte, una raccolta di dipinti e di brevi commenti. Li fa imperniati su dei finti miracoli che nell'invenzione dell'autore, una invenzione totalmente sua, sarebbero stati attribuiti a Santa Rita da Cascia, all'intercessione di Santa Rita da Cascia, che avviene appunto nella località di Valmorel di Limana. Il 1 dicembre del 1971 Buzzati visita per l'ultima volta la casa di San Pellegrino. Buzzati è già malato all'epoca di tumore al pancreas, la stessa malattia che colpì suo padre, in un caso curioso. Muore di fatto il 28 gennaio del 1972 alla clinica La Madonnina di Milano, che sarà la stessa in cui morì suo padre. Dico curioso perché c'è un racconto, che è quello che è stato poi adattato da Camus, Sette piani, in cui un personaggio entra in un ospedale e non ne esce mai più, e questo ripetersi diciamo della stessa malattia, ritrovarsi nello stesso luogo dove morì suo padre, risulta un po' curioso. Vengono pubblicate molte raccolte postume di Buzzati. Però di fatto, ecco, queste sono le sue proprio importanti. Nell'archivio ho trovato, oltre come vi dicevo a molte recensioni, ho trovato una fitta corrispondenza di lettere che Buzzati scriveva a Giacomo Antonini. Giacomo Antonini è stato un critico letterario ed è stato corrispondente da Parigi, abitava a Parigi. Molto amico di Buzzati però, nonostante diciamo questa vicinanza umana, si rivolgeva a lui sempre chiamandolo caro Antonini, e qua possiamo trovare delle cose molto interessanti, perché nel 1946 scrive: il lavoro al giornale mi assorbe le intere giornate e per mio conto non riesco a combinare niente di buono, ma spero di potermi almeno in parte liberare al più presto. E qui proprio me lo vedo come nella prima immagine che vi ho mostrato, costretto nei suoi abiti, nella cravatta, nella camicia, E di fatto in quel periodo lì Buzzati veramente produrrà molto poco dal punto di vista artistico. Poi nel 1947 Buzzati ha già pubblicato qua in Italia Il deserto dei Tartari, stanno trattando per pubblicarlo anche in Francia. Antonini chiede a Buzzati di raggiungerlo a Parigi, ma Buzzati declina l'invito per due volte. Quindi così possiamo cogliere questa pigrizia, no, della personalità di Buzzati. E si giustifica dicendo: il lavoro giornalistico al Corriere e vari impegni esterni mi stanno malamente invischiando. E io sono il primo a rammaricarmene, perché finisco per non combinare niente di mio. C'è poi la faccenda della mia costituzionale pigrizia. Quindi proprio lo enuncia apertamente. Andrà a Parigi per la prima volta, quando di fatto Deserto verrà pubblicato. E scrive ad Antonini, che gli chiede se abbia dei desideri, no, circa questo libro. Lui scrive: desideri circa il libro? Naturalmente, che se ne vendano 100.000 copie e che maggiori critici lo programmino un sommo capolavoro. A parte gli scherzi, non saprei proprio. Buzzati scrive tutte queste lettere su carta intestata del Corriere della Sera, e non manca mai di fare, di mandare i saluti di Indro Montanelli, che lui chiama amichevolmente Indro, ad Antonini. C'è quasi uno scambio fra Antonini e Indro Montanelli mediato da Buzzati. A un certo punto scrive: Indro è a Roma dopo una sosta in Sicilia, appena lo rivedrò gli trasmetterò il tuo cicchetto, messo fra virgolette. Ok, allora questa immagine è di fatto la prima immagine, il primo dipinto pubblico di Buzzati. Si tratta del Duomo di Milano. È un'immagine che ricorda molto le Dolomiti, se pensate. È ambientato in un'atmosfera fantastica, in un'atmosfera rurale. Ci sono delle balle di fieno. E il Duomo di Milano sembra di fatto una roccia dolomitica, no? Che si scaglia. Da qua vorrei cominciare a parlare appunto di quello che è il suo percorso letterario, che di fatto è veramente una strada che corre parallela per tutta la vita di Buzzati, e che avviene in quella stanza dove abbiamo visto l'immagine prima. Avviene quello in canottiera che si toglie e si spoglia, no, di questi abiti imposti dal lavoro al Corriere, e lo fa probabilmente dipinge di notte. Vediamo, c'è un articolo di Raffaele Carrieri che ha riportato, che ho trovato nel fondo. Raffaele Carrieri è uno scrittore e un poeta, amico di Buzzati, e dobbiamo tornare al 1958. Raffaele Carrieri viene invitato a casa di Buzzati a Milano, e nell'articolo riporta questo: lo scrivere stanca, chilometri di formiche in fila indiana che si tengono con la zampetta una dietro l'altra, ce ne vogliono più di 1.000 per fare una pagina, poi si ricomincia. Le formiche che restano fuori non ci fanno dormire, cominciano col mangiarci le mani e poi l'anima. Ecco, questa è una considerazione che Carrieri fa sul numero di Epoca del 21 dicembre del 1958. L'autore bellunese, quindi Buzzati, ha appena vinto il premio Strega per 60 racconti, e adesso ha deciso di prendersi una pausa dalla penna, forse per la prima volta, per dedicarsi unicamente alla pittura. Buzzati, dicevo, invita Carrieri, lo accoglie nel suo appartamento milanese. Carrieri sottolinea in realtà in questo articolo la difficoltà che ha riscontrato nell'ottenere e nell'organizzare l'incontro, no? Lui lo spiega con la repulsione di Buzzati per il telefono e per, chiama, i bigliettini sollecitatori. In effetti è anche per questo che che la corrispondenza è così limitata. È una repulsione che, come scrive Carrieri, dice, non meno si manifestava verso le altre occasioni di ritrovo, visite, incontri e relazioni. Eppure quel giorno Buzzati, dicevo, gli apre le porte di casa e Carrieri trova una casa piena di tele e piena di cartoni. Sottolinea come ci sia un'area di fiaba e di illusionismo, come i soggetti che dipinge, e li definisce macerie sospese in aria, un piccolo deposito di fantasmi quotidiani che attendono una smagliatura, un buco per uscire come ladruncoli, in un mondo in cui tutto è stato saccheggiato 5 minuti prima della loro reale comparsa. Carisi dice come Buzzati dipinga accanto al balcone di casa, sopra un tavolino, e questo è curioso perché è molto importante capire il dove, sia della scrittura che della pittura di Buzzati. Se pensate, il deserto dei Tartari fu compilato, di fatto, fu scritto di notte sul guanciale, e nel manoscritto originale si possono trovare davvero delle tracce di questo percorso, perché si può notare la calligrafia un po' inferma, qualche buco anche creato, no, dalla pressione della penna. Buzzati scriveva di notte perché di giorno lavorava al Corriere della Sera e dipingeva probabilmente allo stesso modo, no? nei momenti liberi. Carrieri in questo articolo dice, probabilmente forse un po' torto, sottolinea come la pittura sia una pausa dallo scrivere. In realtà non è del tutto vero, perché poi tutto questo verrà reso noto in un saggio che Buzzati scriverà e che si chiama Un equivoco. Buzzati dipinge da sempre, inizia a dipingere fin da giovanissimo, e inizia con l'acquerello, con la china, ci sono tracce di sue illustrazioni nei diari, ci sono tracce nella corrispondenza, nelle lettere ad Arturo Brambilla, nelle lettere alla prima moglie, nelle lettere alla moglie Almerina, quindi è veramente qualcosa di insopprimibile. E tutto questo, dicevo, verrà reso pubblico nel saggio del 1966 che si chiama Un equivoco. E dice, il fatto è questo, io mi trovo vittima di un terribile equivoco. Sono un pittore il quale, per hobby, durante un periodo purtroppo alquanto prolungato, ha fatto anche lo scrittore e il giornalista. Il mondo invece crede che sia viceversa e le mie pitture quindi non le può prendere sul serio. E questo è molto interessante, perché di fatto prima anche venivano nominati Pasolini e altri autori, che altri scrittori che avevano anche una passione per la pittura. È interessante però vedere come Buzzati definisca lo scrivere un hobby e la pittura il vero lavoro. E poi c'è questo elemento della serietà. Lui ha sofferto tutta la vita del fatto di non essere preso sul serio. E possiamo trovarne anche un accenno in questa intervista del 1962 per la televisione.
Vezio mi pare che vuol chiedere qualche cosa.
Scusate, fa tutto con molta serietà. Cioè, devo pensare che anche se fai seriamente, dipingi seriamente con noi.
Sì, io in genere faccio tutto questo.
Con molta serietà.
Sì, sì.
Vorrei domandarti com'è che ti è venuto l'idea di passare alla pittura?
Beh, una certa tendenza era fin da ragazzo. Anche da ragazzo disegnavo parecchio. Dopo ho smesso di fare giornalista, ho smesso per tanti anni, e finché l'occasione di riprendere la pittura è stato un concorso che bandito, voleva bandire, perché poi andò a monte, Lenoci, direttore della galleria Apollinaire di Milano, che voleva mettere alla prova gli scrittori che dipingono o che si illudono di saper dipingere, ponendo loro un tema e dando loro anche le dimensioni del quadro. E il tema era la piazza del Duomo di Milano. Praticamente a eseguire questo quadro sono stati soltanto Montale, Ori Vergani e io, di modo che dopo questa mostra, questo concorso, non si poteva fare. E quello lì è appunto il Duomo di Milano che ho fatto io, immaginando la piazza del Duomo di Milano trasformata in una specie di rovina dolomitica, il Duomo, i portici, il Palazzo Reale, sono diventati delle rupi, e in mezzo una prateria dove stanno tagliando il fieno.
Così c'è un rapporto con quello di gusto che c'è per la montagna.
Infatti non l'idea di fare quel prato con la gente che taglia il fieno mi venne proprio andando in macchina su una strada di montagna. C'era sotto un prato dove stavano tagliando il fieno e intorno c'erano tutte queste.
Senta, ma a che epoca risale questo?
Però lì deve essere del 57, se non mi sbaglio.
Ma se la memoria non mi inganna, quel libro che lei ha.
Non so se quanto si capisce perché l'audio è un po' rovinato, avete sentito. Comunque parla appunto del dipinto del Duomo di Milano e la cosa curiosa è che gli viene domandato all'inizio quanto sia serio per lui, no? Questo suo dipingere e lui quasi un po' si stizzisce perché di fatto come verrà reso noto nell'equivoco, per lui si tratta del suo vero lavoro. Sul serio Buzzati verrà preso veramente, diciamo, dopo la sua morte, per quanto comunque gli concedano, come vedremo, di esporre in una personale, però solo dopo la sua morte, come a volte accade, i suoi dipinti diventeranno di fatto oggetto di mostre, verranno veramente ambiti anche dai collezionisti e verranno esposti in musei e in gallerie internazionali. E poi c'è una cosa molto curiosa, che è quel Miracoli di Valmorel che lui pubblica a pochi mesi dalla sua morte, di fatto è l'ultimo libro pubblicato in vita. I Miracoli Valmorel viene pubblicato preceduto da una presentazione di Indro Montanelli, e Indro Montanelli anche qua gli fa un piccolo cicchetto. I Miracoli di Valmorel è, come vi dicevo, Buzzati lo descrive come un racconto in 39 capitoli risolto più con le immagini che con le parole, ed è una sorta proprio di album personale composto da miracoli attribuiti a Santa Rita da Cascia, ma tutto immaginario, tutto inventato dallo stesso Buzzati. E Indro Montanelli dice: «C'è da prenderla a schiaffi e un giorno forse lo farò. Sono ormai molti anni, forse qualche decennio, che Buzzati Dino ha messo alla porta Dino Buzzati con l'ingiunzione di mai più presentarsi». Ecco, appunto, secondo Montanelli c'erano due Buzzati, no? Dietro quella figura esile che abbiamo visto prima nelle immagini. Quindi due Buzzati, il primo dice è Buzzati Dino, che, cito, non ha più testa per i trastulli e i gingillamenti, perché è tempo ormai di cose serie. E dice, ed è da questo Buzzati che nascono le cose serie, e di cose serie ne ha fatte e ne fa. Quello è il Buzzati in giacca e cravatta, no? Così me lo immagino io. Le cose serie che ha pubblicato, le cose serie che ha fatto da giornalista. E Montanelli dice, cosa valgono le sue pitture non lo so, perché di pittura non ne capisco nulla, ma capisco benissimo che di serietà ce n'è da far concorrenza al sesso, e Dio sa se ce ne vuole. Cita il sesso non a caso, vedremo più avanti con Poema a fumetti, perché... Il secondo Buzzati però è quello che, dice, ogni tanto torna a far capolino, quatto quatto e in punta di piedi. Dice, gli torna in casa e senza che lui se ne accorga gli prenda la mano. Ed è quello, secondo me, la seconda immagine, no? Quello in maniche di camicia. Ed è da questi momenti, dice, che nasce I Miracoli di Valmorel. Ed è un'operazione, curioso, che avviene, secondo Montanelli, all'insaputa dello stesso Buzzati. E dice... Lui non lo sa e speriamo che nessuno glielo dica, perché, come tutti gli scemi del villaggio, Buzzati è pericoloso solo quando pensa o crede di pensare. si proponeva di comporre un album di scherzi e invece ha scritto col pennello la sua poesia più bella. Vi ha proposto una spiegazione che vorrebbe essere una burla e che invece è uno dei suoi più magici racconti. Ma lui, ripeto, lo ignora. E chi glielo dicesse commetterebbe lo stesso criminale errore di chi si risveglia con un urlo o un sonnambulo. Cosciente, Buzzati è un tale cretino che non si accorge nemmeno di essere, da incosciente, un genio. E che fra tanti miracoli di Santa Rita compie anche quello di lasciarlo com'è. Ecco quindi che, diciamo, Montanelli calca la mano su quello che è il tratto, uno dei tratti riconoscibili di Buzzati, che è quello del considerarsi un inetto, come dicevo prima, il terrore di essere cacciato come un cane dal Corriere della Sera, il carattere timoroso, no? Buzzati addirittura rifiuta per un primo momento la candidatura allo Strega, e ne possiamo trovare traccia nella corrispondenza presente al gabinetto Viesseux. Quindi, diciamo, Montanelli fa leva su questo, però di fatto si tratta di una bellissima considerazione che lui ha di questo libro, di questi miracoli di Valmorel. Buzzati di fatto con la pittura, un po' come la scrittura, un po' come con la vita, ha un rapporto tormentato. E dice: quando scrivo e quando dipingo io cerco di evadere dalla paura. Anche questo è un rapporto che prevede continuamente, no? Un faccia a faccia con quello che è poi il suo limite più grande, che è l'insicurezza. Eppure allo stesso tempo si tratta di un grandissimo sfogo la pittura, perché dice in un'intervista, nella stessa intervista di cui abbiamo visto uno spezzone prima, dichiara: sarei capace di andare avanti anche 10-12 ore ininterrottamente. Cosa che quando scrivo non mi riesce. A Buzzati vennero fatte moltissime critiche per quanto riguarda la produzione artistica, sulla natura stessa, no? Critiche proprio di carattere tecnico. Notavano come magari ci fosse un tratto abbozzato in molte delle sue opere. E lui risponde alle accuse sempre in questo saggio, che è un equivoco, risponde alle accuse in questo modo: come capita a molti, nel mio cosiddetto hobby, cioè la letteratura, ho probabilmente messo molta più passione e applicazione che nel mio mestiere, che è la pittura. Dagli e dagli ho finito per snaturarmi, per acquistare cioè più confidenza, non diciamo abilità, nello scrivere che nel dipingere. Lo scrivere, questa straordinaria evasione, mi ha appassionato a tal punto che per molti anni gli ho dedicato tutte le mie energie e tutti i miei sogni. E ho trascurato il mio mestiere. E nel mio mestiere sono rimasto relativamente indietro, e ammetto volentieri che parecchi miei quadri, teoricamente parlando, potrebbero essere dipinti meglio, con maggiore sapienza tecnica. E capisco pure che qualche critico, esageratamente formale, storca la bocca o arricci il naso. Quindi tenete bene a mente quello che Buzzati pensava, no, del suo lavoro: la pittura, il lavoro, la letteratura, un hobby. L'ho trovato veramente una cosa sorprendente. Anche se però, e qui sta la vera chiave del lavoro di Dino Buzzati, alla fine dice: dipingere e scrivere per me sono in fondo la stessa cosa. Che dipinga o che scriva, io perseguo il medesimo scopo, che è quello di raccontare delle storie. E questa, secondo me, è veramente un po' la chiave della produzione artistica di Buzzati. È una pittura narrativa, lo sottolinea molte volte Carrieri, al seguito della sua visita, nell'articolo di cui vi parlavo, sottolinea come i titoli delle opere potrebbero essere anche titoli dei racconti. E forse si tratta proprio di questo: si tratta di dipingere per ampliare i racconti, per completare lo scritto, per farsi da questo completare, in un reciproco arricchimento, no? Sia estetico che di contenuto. È curioso perché se si leggono alcune note biografiche di Buzzati, si scopre come da piccolo, insieme ad Arturo Brambilla, creò un alfabeto di geroglifici totalmente inventato, avevano entrambi una passione per l'Egitto e decisero così ex novo di creare un alfabeto di geroglifici. Quindi anche qua un'unione veramente inscindibile di disegno e di parola, non due discipline separate, ma un unicum che si spiega, diciamo, si completa a vicenda. Il primo dicembre del 1958, dicevo, alla Galleria dei Re Magi a Milano si inaugura la prima mostra personale di Buzzati, si intitola Le storie dipinte. Buzzati viene convinto ad esporre proprio da Raffaele Carrieri, e all'epoca è ancora sconosciuto come pittore, sanno della sua passione solo di fatto gli amici più intimi e i colleghi del Corriere. La mostra fin da subito è un successo, perché Buzzati è già molto riconosciuto, no? come scrittore, come giornalista, e quindi il pubblico si lascia favorevolmente sorprendere da questa nuova curiosità relativa a Buzzati. La folla di fatto blocca il traffico a un certo punto, tanto che occorre chiamare i vigili per rendere la circolazione più scorrevole. Usciranno molti articoli di giornale che parleranno di questa mostra, dal Corriere della Sera, che mantiene il suo stile rigoroso e farà uscire le prime recensioni solo qualche giorno più tardi, al Corriere di Informazione, e tutti quanti avvertono da subito come non si tratti davvero di un divertissement, ma come i quadri siano per il pittore prima di tutto, per Buzzati prima di tutto, ma poi in generale come siano un affare serio e come siano strettamente legati, come dicevo, alla poetica di Buzzati. La mostra espone 30 quadri e sono accompagnati da un catalogo che verrà appunto ampliato e ripreso da Mondadori per, come dicevo, le storie a fumetti. Le storie a fumetti viene ancora adesso edito come la prima edizione. Il titolo, la copertina riporta il titolo disegnato dallo stesso autore in rosso e riporta un racconto che si chiama Lascia passare e che riproduce di fatto il manoscritto dello stesso autore, di Dino Buzzati. Buzzati in questo racconto denuncia e ridicolizza la situazione nella quale si trova coinvolto, cioè questo mondo chiuso della pittura, no? Nel racconto lo rende metaforicamente come una città nella quale per accedere bisogna avere una tessera, bisogna possedere una tessera, che poi appunto questo lascia passare, appena rientro nel comparto di coloro che scrivono, che sono gli unidimensionali. Allo stesso tempo qua l'autore coglie l'occasione per spiegare un po' le ragioni che l'hanno portata a dipingere. La prima è il sentirsi ormai a due dimensioni, dice, quindi questa differenza unidimensionali, due dimensioni. Immaginando, dice, cose larghe, lunghe e colorate, senza che questo significhi tradire se stesso o rinnegare la scrittura. Perché, di fatto lo spiega qua per la prima volta, il suo mestiere è appunto, prima di tutto, quello di raccontare storie, che poi le faccia con la penna o con il pennello poco cambia. Di fatto fa appunto una dichiarazione di intenti, una sorta di manifesto della sua pittura, anticipando quello che sarà poi il testo di cui ho parlato, Un equivoco. Perché le opere sono strettamente legate alla produzione letteraria di Buzzati? Perché se ci pensiamo, in esse ritroviamo un po' gli stessi temi dei racconti di Buzzati. L'abbiamo visto prima nella Cattedrale di Milano. I temi sono quindi dell'attesa, della paura, dell'angoscia. È come se tutti i personaggi, e qua vediamo se mi trovo un po', fossero calati in un'atmosfera sospesa, no? A metà fra l'onirico e il fiabesco e il metafisico. Qua possiamo vedere già alcuni esempi di come il testo venga inserito all'interno dell'immagine e poi prefigurerà quello che sarà poi poema fumetti. Ci sono queste strade di Milano, questi edifici silenziosi, vuoti, come se si trattasse sempre di un sogno. Buzzati ha un rapporto molto stretto con il sogno, dice del dipinto della Cattedrale di Milano che gli è di fatto apparso in un sogno. Bruno Alfieri scriverà: Buzzati scoperchia le case, le sue immagini attraggono, sono leggibili, c'è una mancanza di appigli, un'inquietudine del nulla, il nulla vivente, ipertrofiche figurazioni del sesso, e ne abbiamo un esempio anche prima qua. Anche nell'orgasmo della carne e nella pienezza dell'attrazione si fa strada al sospetto insinuante che sia successo qualcosa di brutto. E questo è molto interessante. C'è un'intervista di Buzzati, avrei voluto farvela ascoltare ma l'audio non è il massimo, quindi ve la leggo, in cui lui spiega perché ci sia sempre questo senso di attesa verso qualcosa di brutto, no? E lui dice: il fatto è che io di indole proprio sono quasi visceralmente pessimista, e pensare che né questo pessimismo mi sia nato da tristi esperienze. Devo ammettere che complessivamente nella mia famiglia, negli studi, nel lavoro, nella salute, io complessivamente sono stato un uomo fortunato, non posso lamentarmi. Eppure io ho avuto sempre questa sensazione, come se dovesse succedere qualcosa di triste e di brutto. Soprattutto io sono in un posto tranquillo e silenzioso come in campagna, e ho come la sensazione che da un momento all'altro debba capitare qualcosa di catastrofico. Non so, come un bolide, un meteorite che piombi sulla terra e la sfasci, una roba di questo genere qui. Questo l'ho avuto sempre, e questo nei racconti probabilmente si simbolizza, si può dire così, si estrinseca in questa minaccia diffusa nell'aria che circonda molti dei miei personaggi. Penso che sia così. Tutto a parte, uno scrittore difficile che possa essere un buon interprete delle cose che ha scritto e dei personaggi che ha messo al mondo. Quindi qua è come se mettesse un po' le mani avanti. L'ho trovata molto interessante questa sensazione, in effetti è quella che ho da sempre leggendo i suoi racconti. E probabilmente perché ho fatto conoscenza dei suoi racconti molto presto, è una sensazione che ritorna anche a me molto spesso. È una sensazione che ha a che fare con l'attesa, con la morte, e c'è una bellissima frase di Flannery O'Connor, che è un'autrice di racconti, e lei dice che in ogni racconto c'è una piccola rivelazione che, per quanto divertente, ci fa intravedere per un attimo l'ignoto o la morte. Questa avviene quando l'autore ci colloca nel bel mezzo di un'azione umana e ce la fa vedere illuminata e definita dal mistero. Flannery O'Connor utilizza questa come la sua personale definizione di racconto, e possiamo, secondo me, tranquillamente applicarla per tutta l'arte e per tutta la produzione di Buzzati. Vorrei farvi vedere, se l'audio ce lo consente, un altro pezzettino di quell'intervista che trovo veramente molto bella con Buzzati del 62, in cui l'autore mostra al pubblico di questa trasmissione una sua opera. Vorrei che notaste l'imbarazzo con cui lui cerca di descrivere quello che fa, si vede proprio la difficoltà che ha nel parlare del suo lavoro. È una cosa che credo che accada a molti autori, è sempre molto difficile parlare della propria opera, e soprattutto è interessante perché questa, come quel Toc Toc che vi ho fatto vedere prima nella foto, è una delle opere pittoriche di Buzzati che prefigura un po' l'arrivo di quello che sarà Poema Fumetti, perché inserisce del testo scritto, inserisce della narrazione scritta all'interno di un'immagine.
Ed ecco infine Dino Buzzati, l'autore dei libri, il romanziere, il drammaturgo, il commediografo, il giornalista ed il pittore. E io vorrei pregare ora Dino Buzzati di illustrarci la storia di questo quadro.
Questa qui è la traduzione in immagini di un mio racconto, Una ragazza che precipita. E anche qui è utilizzato il sistema di fumetti. Ecco qui Marta, Spavalda, spavalda, sarei sempre tanto spavalda. Vediamo qui in cima il grattacielo. Vedendo di sotto la città risplendere, dolce abisso brulicante di luci, fu presa dalle vertigini. Si sporse perdutamente e si lasciò andare. Qui ho gli inquilini di uno degli ultimi piani, la vedono. Signorina, un piccolo drink. Lei non si ferma, si sentiva di moda. Altri inquilini la chiamano. Gentile farfalla, perché non si ferma un minuto tra noi? No, grazie amici, ho fretta di arrivare. Arrivare dove? Ah, non fatemi parlare. Ecco qui la continuazione del grattacielo, e ancora lei precipita. Dice uno, cerca di afferrarla al volo. Come si permette, signore? Altri la chiamano. Lei ha tutta la vita davanti, perché si affretta così? Si fermi un momento, una piccola festicciola tra amici. Ancora, dove vai? Perché hai tanta fretta? Chi sei? Mi aspettano laggiù, non posso fermarmi. Come si precipita allegramente a quell'età. Eccoci, dice lei, siamo qui, è la nostra ora, fateci festa, il mondo non è forse nostro, se non che precipitando, precipitando, a un certo momento questa ragazza si trasforma in una specie di stellina, e qui è uno dei primi piani lamezzato, sono due, marito e moglie, Alberto, hai visto, è passata una cosa, una, come dire, una specie di stella, proprio una minuscola stellina. Ed ecco qui che si frantuma al suolo.
Ora Dino Buzzati sarà interrogato, poiché come loro hanno ben già inteso, è il protagonista, il nostro ospite per l'incontro di questa sera, sarà interrogato da Alfredo Amezio, Bernardo Valli e Mirella Delfini, che in un recente articolo ha scritto di Buzzati dicendo che è un uomo che viene dal 2000 e che ora farà la sua prima domanda.
Senti Buzzati, tu che sei stato presentato come uno scrittore, un giornalista, un inviato, anche un drammaturgo, così hai fatto tante cose, ti sei occupato di teatro, di cinema, e come pittore anche, mi dici qual è l'attività che ti attrae di più fra tutte queste che fai?
Oddio, come di l'attività che in un certo senso mi diverte di più?
Che ti diverte di
forse
più?
Forse perché c'ho meno mestiere, forse anche quello motivo, è la pittura. Quando dipingo sono capace di andare avanti anche 10-12 ore ininterrottamente, cosa che per esempio conosco io non riesce.
E come ti pare di dipingere? Come ti giudichi?
Mi pare di dipingere, naturalmente io avrei bisogno di lavorare molto per avere una tecnica che ancora non c'ho. Ma mi sembra di poter dire qualche cosa, che altri non dicono.
Qualche cosa di nuovo?
In un certo senso sì, per esempio questo, vabbè, dice i fumetti naturalmente danno un'impressione di sotto scadente alla cosa, ma perché non si potrebbero utilizzare i fumetti in un'immagine in modo da costituire una specie di piccolo poemetto figurato? Su questa via mi pare che si potrebbe riuscire a fare qualcosa.
No, passare dal fumetto come lo conosciamo oggi di giornalino,
no,
di
carta, un fumetto poetico.
L'arte del fumetto, la poesia del fumetto.
In fondo, perché cosa impedisci? Se domani il fumetto è di alta qualità,
comunque questa è una cosa,
un'inserzione di scritto in un dipinto. Allo svantaggio, naturalmente, un sistema simile di essere legato alla lingua, mentre la pittura ha il vantaggio rispetto alla letteratura di essere internazionale in partenza, cioè di poter essere apprezzata in qualsiasi paese del mondo. Questi quadri qui naturalmente avrebbero bisogno della traduzione, se vanno all'estero.
Mezzo mi pare che vuol chiedere qualche cosa. Ecco,
le cose da segnare qua secondo me sono Mirella Delfini, che lo definisce un uomo del 2000, e in effetti credo che abbia veramente ragione. La data, come vi dicevo, che è il 1962, in cui però si avverte già la tendenza di Buzzati verso quello che sarà Poema Fumetti, che uscirà solo anni più tardi, uscirà per la prima volta nel settembre del 1969. Però l'idea c'era già, l'idea di utilizzare quello che è il fumetto, che all'epoca vedete la reticenza con cui viene accolto dalla critica. Lo stesso Buzzati, no? Chiarisce come in realtà il fumetto non debba essere visto come un prodotto scadente, ma come si possa utilizzare per veicolare magari un'intenzione, e come si possa utilizzare per creare quello che potrebbe essere un poemetto figurato, che poi di fatto sarà. Poema fumetti, dicevo, esce per la prima volta nel 1969, siamo in piena rivoluzione culturale, si è appena stato il 68, anche in Italia ci sono state i suoi echi, e nel mondo anche letterario diciamo che sembra soffiare un po' un'aria nuova, soprattutto per quanto riguarda il fumetto. Nel 1962, quindi 7 anni prima, ha debuttato il fumetto Diabolic, che viene letto ancora oggi, è stato creato dalle sorelle Giussani. Buzzati è un grande amante di questo personaggio. Allo stesso modo, nel 1965 esce per la prima volta Valentina di Guido Crepax, esce dalle pagine di Linus, e sono entrambi due esempi di cui Buzzati terrà ben conto, ben presente, per l'uscita del suo poema. Un po' come Valentina, in realtà, che è un fumetto erotico, di fatto, l'uscita di Poema susciterà da subito, uno scandalo, diciamo, quantomeno un forte imbarazzo nel mondo editoriale. Le ragioni sono soprattutto due. La prima, come vi dicevo, risiede un po' nell'immagine pubblica di Dino Buzzati. Buzzati, infatti, è quello che vi dicevo, uno stimato giornalista del Corriere della Sera, uno scrittore riconosciuto, ha vinto il premio Strega, è riconosciuto anche all'estero, ed è quell'uomo serio e rigoroso che vediamo da queste immagini, no? Ed è però un uomo serio e rigoroso, uno stimato giornalista, che decide di fatto di dare alle stampe un fumetto. All'epoca il fumetto è veramente considerato di serie B, è considerato un'editoria popolare. E la seconda ragione che diciamo fa quasi urlare allo scandalo è la presenza di elementi di nudità. Non so quanti di voi l'abbiano letto Poema fumetti, però di fatto ci sono dei disegni di scene di nudo, di scene di sesso, ci sono queste donnine audaci che fanno urlare quasi all'epoca, poi soprattutto alla pornografia. E perfino Montanelli qua storce il naso, ed è, vorrei leggervi la critica che ne dà Indro Montanelli dalle pagine del Corriere della Sera del 15 novembre del 69. Dice: le parole che raccontano questa vicenda saranno mille, ma quelle che contano sono le figure, perché, come avrete capito e come del resto il titolo dice, le 220 pagine sono in realtà 220 tavole. Anzi, parecchie di più, perché in molte ce ne sono più d'una. Cioè, qui non siamo più nella letteratura, ma nella pittura. Questo sconfinamento non è, per Buzzati, una novità. È la sua psicanalisi, la tenaglia che gli consente di afferrare il mostro che si porta annidato nelle viscere e di liberarsene. A questo punto si capisce che il pericolo di Buzzati è di scadere nella pornografia. E non è che lui cerchi di evitarlo, anzi, ci si prova e qualche volta lo rasenta anche in questo libro. Se non ci casca è perché Buzzati rimane artista e poeta anche quando non lo vuole. Invano si accanisce sulle inverecondie di queste femmine e indugia sulle loro rotondità e le palma e le deliba. Ogni poco il pennello gli scantona su uno di quei paesaggi di fiaba, o su quelle guglie di cattedrale gotica, o in quegli scorci notturni e squallidi di città atomizzate, o in quei simboli e allegorie che ci riportano alla sua più vera e genuina ispirazione. E poi a salvarlo ci sono altre due cose. Primo, l'allergia di Buzzati al senso del peccato. Secondo, la morte, che qui la fa addirittura da protagonista e la si ritrova dappertutto, corruttrice e redentrice, anche nelle pieghe più riposte e ambigue di quei nudi femminili. Quindi, diciamo, si nota un po' tra le righe che a Montanelli non va troppo giù, no? Questa tendenza verso l'erotismo, però di fatto ne fa anche amichevolmente un bellissimo ritratto. C'è poi una terza ragione per cui il poema a fumetti non viene accolto facilmente. Il poema a fumetti non è facile, infatti, da collocare, e questo irrita moltissimo da sempre, anche ora, i critici. Non è propriamente un fumetto, perché i testi non sono di fatto contenuti nei balloon, nelle nuvolette. Sono integrati, come abbiamo visto in questa immagine, nella narrazione visiva, nella pittura. È un poema, quindi è di fatto scritto in versi, e si differenzia dagli albi a fumetti usciti fino a quel momento per almeno altre due ragioni, che sono la forma e il tema. Poema infatti è un'opera autoconclusiva, è un'opera completa, non fa parte di una serie come Diabolik, come Valentina di Crepax, come tutti gli altri esempi usciti fino a quel momento. Di fatto adesso sarebbe collocabile, e abbiamo una definizione per definirlo, che è graphic novel. All'epoca però quella definizione non è ancora stata coniata, è un termine che verrà introdotto per la prima volta almeno 10 anni più avanti. E su questo filo, diciamo, c'è un po' la critica anche di Cesare Garboli, che esce per Il Mondo il 4 dicembre del 69. Come vi dicevo, la forma e il tema, anche il tema di poema a fumetti è molto diverso, no? Da quello che il pubblico di fumetti è abituato a leggere fino a quel momento, quindi è letteratura d'evasione, mentre invece poema a fumetti di fatto riprende tutti quelli che sono i temi della poetica, della letteratura di Buzzati, quindi l'attesa, la noia e la morte. Cesare Garboli scrive: è vero che questo poema lo si può leggere in aereo, in tassi o in metropolitana, tra casa e ufficio, e che ci viene offerta tutta la vita e anche tutta la morte in 20 minuti. Il gusto visivo è soddisfatto più di quello letterario. Sotto le diverse maniere si intravede come archetipo essenziale non il cartoon infantile, ma il solito Diabolik, il fumetto macabro erotico. Si avverte una vena sadica, forse non tutta di imitazione, accanto a un'altra lirico sensuale, dolce e pastosa, di un'insinuante morbidezza da chansonnière. Ma se c'è un altro aspetto per il quale la fatica di Buzzati ci lascia delusi, è proprio che essa ci defrauda di una novità saporosa nello stesso momento in cui ce la promette. Il poema a fumetti, insomma, non è un fumetto. Difetta in velocità, in suspense, in ritmo narrativo, ignora quella simultaneità, quell'automatismo nelle immagini per cui un vero fumetto è sempre un film misteriosamente spiaccicato sulla carta. Buzzati ci ha dato un racconto serio, meditativo, una folla letteraria che è insieme un elogio della vita, un giudizio universale e una variazione sul viaggio di Orfeo tra i morti. Qualche simbolo si lascia decifrare. Buzzati ci vuol dire che la vita è così bella, così grande, da prestare le sue fantasie anche alla morte. Vivere è illudersi che il nulla non esista, ma poi a un tratto, con una trovata finale, un anello lapsus, il gioco si ribalta. Buzzati si congeda lasciandoci in un dubbio che è insieme di speranze e di orrore. Forse davvero la morte e il nulla non esistono. Siamo tutti vivi e forse lo saremo per sempre, ma questa grazia è orribile. Forse saremo sempre vivi perché da sempre, in realtà, siamo già tutti morti senza saperlo. Ecco, poema a fumetti è la rilettura, diciamo, in chiave moderna, del mito di Edipo. Edipo è diventato un rampollo di una famiglia. Scusate Edipo, ho sbagliato, no ragazzi, bevo un goccio d'acqua, scusate. Di Orfeo Ridice, cancelliamo Edipo, di Orfeo Ridice. Orfeo è diventato Orfi ed è un rampollo di una famiglia borghese agiata milanese, Orfi è un cantautore che suona tutte le sere a questo locale, questo Polypus di Milano, sotto lo sguardo ammirato di minorenni, dice lo stesso Buzzati, adoranti. Lui però non ha occhi che per la sua aura. Una sera Orfi, mentre sta guardando fuori dalla finestra, lui abita davanti a questa villa di Via Saterna, che è una villa, è una strada immaginaria di Milano, però è curioso perché Buzzati di fatto la situa in una mappa, quindi è inventata, ma è collocata in un contesto che potrebbe essere verosimile, che è verosimile di fatto. C'è questa villa disabitata, in cui però di notte si sentono delle voci, si sentono dei gemiti, e dicevo, Orfi sta osservando questa villa e vede entrare una sera la sua amata Eura. Dapprima non la riconosce, poi si convince che sia lei, e capisce che è morta di fatto. Lo capisce in un modo molto curioso, perché il giorno dopo, di mattina, comincia a vedere una serie di carri funebri che vagano per la città, e capisce che la sua amata è morta. E quindi, come Orfeo nel mito classico, è il mito che è riportato da Ovidio nelle Metamorfosi, decide di andare a riprendersela. Quindi si presenta davanti a questa villa, si presenta con la sua chitarra e chiede che lo facciano entrare. Orfi viene accolto proprio per questa sua fama di cantautore, per questa sua chitarra. Viene fatto scendere negli inferi. C'è questa figura che lo conduce, che non è Caronte in questo caso, ma è una figura anche qua metaforica, metafisica. È un cappotto di fatto, non è una persona vera, è solamente un cappotto. Il cappotto racconta anche la sua storia, spiega che lui era un vivo che, come Orfi, decide di entrare nel regno dei morti e lì vi rimane. Quindi questo cappotto lo guida, e Orfi viene accolto nel regno dei morti, e i morti gli chiedono di cantare. Cosa gli chiedono di cantare? Gli chiedono di cantare della vita, di quello che non conoscono più. Il regno dei morti è rappresentato quasi, e qua c'è un'altra parte quasi pornografica, è rappresentato quasi come un bordello, un po' in similitudine a quello che fu Un amore, il romanzo di Buzzati, che suscitò allo stesso modo uno scandalo. Viene rappresentato quasi come un bordello in cui di fatto i morti si divertono tantissimo, ci sono ragazze bellissime, seminude, i morti hanno ancora il loro corpo, hanno dei corpi bellissimi, hanno addirittura, dicono, il sangue che gli pulsa nelle vene, quindi di fatto sembra che non sia cambiato nulla. Quello che cambia è il tempo, che è fermo, e cambia che non c'è più la morte, quindi di fatto non c'è più quel limite che permette agli umani e ai vivi, e questa è una cosa che fa molto riflettere, che fa riflettere lo stesso Orfi, che fino a quel momento non si è mai posto il problema. Il limite, dicevo, che fa sì che possiamo veramente godere di tutte le esperienze, anche delle minime. È una cosa che i vivi non conoscono più, non conoscono più l'attesa, non conoscono più la paura, perché di fatto non c'è più nulla di cui avere paura. E chiedono perciò ad Orfi di cantare di tutte queste cose che hanno perduto. Orfi lo fa, chiedono addirittura un bis, canta per molto tempo, accompagnato dalla sua chitarra, e in questo modo si conquista la possibilità di andare a riprendere la sua Eura. Gli vengono regalate 2 ore, per ritrovarla. Viene, diciamo, omessa la parte del del mito classico in cui a Orfeo concedono la possibilità di riprendersi Euridice alla sola condizione che è quella di non guardarla mai, di non voltarsi mai indietro, di tenerla per mano ed andare avanti. E Orfeo in realtà, appunto, come sappiamo, non manterrà questa promessa, si volterà indietro convinto che quella che lo segua sia un'ombra, e in questo modo perderà la sua Euridice. Questa parte viene omessa. Orfi trova la sua Eura, la trova in una stazione, una stazione anche questa fantasma, i treni partono non si sa per dove, una località remota e sconosciuta. La ritrova, dicevo, c'è questo tempo che sta correndo, l'unico, Orfi è l'unico vivo lì in mezzo ed è l'unico che ha il tempo dalla sua, un tempo contato. Altro dettaglio che lo differenzia dai morti, che, come dicevamo prima, non hanno il tempo. Il tempo è completamente fermo per loro. Trova Eura, le dice di fare presto, di seguirlo, ma qua sta veramente la differenza rispetto al mito classico. Eura non lo vuole seguire, adduce una serie di scuse. La scusa, diciamo, principe, che è troppo stanca, e qua c'è una dimensione molto palpabile che è riferita al sogno, come quando nei sogni non si riesce a correre, si vorrebbe scappare ma non si riesce. Eura è un po' così, dice di essere stanca e quindi di fatto non lo segue, e Orfi è costretto ad andarsene senza di lei. Dino Buzzati scrive: si sfogheranno tutti, ahimè, non ha più niente da inventare questo vecchio scrittore, sentenzieranno, e si è messa a fare i giochi infantili. Ai critici letterari il libro sembrerà una fuga, i critici d'arte ne diranno peste e corna, ma non importa, capita nella vita di fare cose che piacciono senza riserve, cose che vengono su dai visceri. Poema fumetti è per me una di queste, come il deserto dei tartari, come un amore. Ecco, un amore, dicevo, che suscitò più o meno lo stesso scandalo. E c'è una circostanza molto curiosa, una presentazione in una libreria, nella libreria Einaudi di Milano, la presentazione di Un amore, in cui una signora azzardò una domanda che poteva sembrare come una protesta. Gli chiesero: come ha potuto lei, che ha scritto un romanzo come Il deserto dei tartari, scriverne uno come un amore? E Dino Buzzati a questa domanda, che appariva veramente quasi addolorata, la signora appariva addolorata, no, per la sorte di uno scrittore che aveva evidentemente amato e che vedeva passare da un'altra dimensione, affrontare altre tematiche, che all'epoca veniva visto un po' come, diciamo, un adeguamento ai gusti del mercato. Un amore presenta temi molto simili a Lolita di Nabokov, alla Noia di Moravia, quindi veramente veniva visto da alcuni come un atto di coraggio, da altri come, ripeto, un adeguamento al mercato. E Dino Buzzati in quella circostanza risponde: non batte ciglio, raccoglie candidamente la sfida, dice l'articolo, e dichiara: perché io sono un verme. E qui si vede, in realtà, ha tutto a che vedere con quella serietà di cui si parlava prima. Buzzati considera quello che fa veramente tante volte quasi una missione che non viene compresa. E qui veramente credo che Mirella Delfini, quando lo definisce un uomo del futuro, abbia veramente ragione. Non veniva compreso, lui però era testardo in questo suo essere timido e insicuro, era veramente molto, molto convinto di quello che faceva e molto convinto di portarla avanti. E stessa cosa avviene per Poema fumetti, che di fatto viene scritto, viene consegnato, il manoscritto viene scritto, viene consegnato alla moglie. Buzzati chiede alla moglie di tenerlo in un cassetto, di non pubblicarlo se non dopo la sua morte, se non dopo 20 anni dalla sua morte, perché dice non verrà compreso in questo momento. La moglie però disobbedisce e decide di consegnarlo all'editore. Poi Mafumetti però bisogna leggerlo come davvero quasi, secondo me, è un manifesto della poetica di Buzzati. Ci sono di fatto tutti i temi a lui più cari, ci sono gli stessi temi che ritroviamo nei racconti e nei dipinti, che sono quello dell'eterno duello, no, della vita e della morte, che si intreccia un po' con le paure, con le speranze, con le passioni, con le trasgressioni. C'è il tema dell'incubo, c'è il tema del segreto, c'è soprattutto il tema della noia, che viene ripreso da questo regno degli inferi, in cui di fatto succedono cose molto divertenti, ma sono sempre le stesse, sono sempre ripetute, soprattutto, come dicevo, non c'è più il limite che dà spessore a tutto. E poi c'è il tema del fumetto, che all'epoca non venne compreso. Buzzati anche in questo era un uomo del futuro, era un uomo del 2000, era molto avanti rispetto ai suoi contemporanei. Buzzati ha sempre letto, ha sempre amato i fumetti, li considerava di nuovo un antidoto alla noia, ce l'aveva qua la cosa della noia Buzzati, e diceva che si dice che avesse un rapporto molto particolare coi romanzi e che molti di essi, dopo averlo incuriosito, cominciassero a deluderlo. E dice, spesso, di solito attorno alla pagina 40, il traguardo massimo della sopportazione e il limite invalicabile della noia, si dice che si voltasse verso la moglie Almerina e le dicesse: dai Almerina, passami Diabolik. Avevo una grandissima ammirazione Buzzati per Diabolik, tanto da decidere di chiamare il loro cane, il loro Basset Hound, allo stesso modo chiamo il cane Diabolik. Ed è molto interessante perché, se ci pensate, nei fumetti dei supereroi c'è questo rapporto del doppio, no? Quindi l'eroe che a un certo punto indossa una maschera e diventa qualcosa di altro. Spesso molti eroi dei fumetti fanno un lavoro che non gli piace, sono persone che si considerano degli inetti, non pensate a Superman, pensate a Clark Kent, non hanno considerazione di sé, e poi quando diventano supereroi tutto cambia. E qua è, secondo me, molto interessante leggerlo rapportato alla vita di Buzzati, no? Alla sua condizione di inetto e anche al rapporto che aveva con la pittura, al suo considerarlo di fatto il suo vero lavoro. Come vi dicevo, poi Mafumetti l'abbiamo visto in questa intervista, la progettazione di Poema Fumetti inizia molto presto, no? Inizia probabilmente già nei primi anni 60, nel 62, quando dice gli piacerebbe, no, realizzare una serie di poemetti figurati, una serie di piccole scene dipinte che svolgano un racconto completato da brevi poesie scritte alla base della tela. Una storia, insomma, in cui questi queste due istanze, no? Storia e disegno si amalgamino l'una all'altra. Ho quasi terminato. Io tornerei un attimo solo alle prime immagini di Buzzati che vi ho fatto vedere all'inizio. Dopo questo piccolo... Com'è? Non si vede mai ridere, eh sì. Sì. è una cosa in effetti della sua personalità. C'è solo nell'ultima immagine, che ve la lascio alla fine, in cui sorride. C'è una piccola sorpresa, sì. C'è, come vi dicevo, una, ve l'ho letta prima, una corrispondenza che ha fatto ad Antonini in una lettera del 1946, quando dice che il lavoro al Corriere della Sera gli assorbe le intere giornate e per conto mio non riesco a combinare niente di buono, ma spero di potermi almeno in parte liberare al più presto. Ecco, quindi chi era veramente Dino Buzzati, no? Era questo scrittore schivo, timoroso, che rifiuta, come vi ho detto inizialmente, la candidatura al premio Strega, mai troppo avvezzo agli spostamenti, quindi le tante promesse che fa ad Antonini di raggiungerlo a Parigi, di fatto lo fa solo quando viene poi invitato a presentare Deserto dei Tartari tradotto. Era un uomo, sorrideva poco, ma era un uomo che aveva timore della fotografia, anche probabilmente, era poco avvezzo, diciamo, a vedere una rappresentazione di sé che non fosse quella della sua arte, poco avvezzo a queste frivolezze. C'è sempre in questa corrispondenza un passaggio in cui dice ad Antonini: allego una fotografia, non è recentissima, ma le assomiglia ancora abbastanza. Di meglio non ne ho, non ho mai curato l'autoiconografia. Ecco, in questo era poco moderno, forse in effetti è l'unico tratto di lui che lo fa davvero più uomo dei suoi tempi che dei nostri. E poi c'è l'artista, come abbiamo visto, il pittore che dipinge in maniche di camicia, sicuro di sé di fatto, tanto da procedere a lavorare per ore, senza stancarsi mai, da produrre ininterrottamente, e convinto, come vedremo nell'ultima cosa che vi leggerò oggi, convinto che la sua arte valga almeno quanto la sua scrittura, se non di più. Convinto che verrà riconosciuta solo dopo la morte, cosa che in effetti fu profetica, perché avvenne così, quando gli verranno dedicate di fatto delle personali al Palazzo Reale di Milano, e non solo. La cosa curiosa è che lui diceva dei suoi libri che li aveva scritti un passante sconosciuto, uno straniero, e ovviamente secondo me Buzzati era tutte queste tre personalità, lo era inconsapevolmente, come dice Indro Montanelli, probabilmente scriveva le sue cose migliori quando non era troppo certo di quello che faceva, quando aveva ancora un po' viva la dimensione del sogno. E l'impressione che ho avuto io da queste lettere, da questi episodi biografici, dalla sua produzione, è che di fatto in questa sua schizofrenia, per cui da un lato cercava sempre, aveva un bisogno dell'autorità, aveva bisogno del controllo, che inizia molto presto, come vi dicevo, con la vita di accademia, la vita militare, però di fatto credo che Buzzati abbia cercato tutta la vita di uscire dai confini che gli mettevano addosso, dai recinti che gli piazzavano attorno. Credo che abbia sempre cercato di farsi spazio, no? attraverso le categorie, trasversalmente, di aprirsi a contaminazioni, e in questo di nuovo era molto era più contemporaneo a noi che ai suoi coevi. Credo che sia, io lo definisco timido, ma come tutti i timidi a volte spavaldo, coraggioso. Buzzati veniva definito timido col pericolo e con le donne, ammirava le Dolomiti, ma poi aveva paura, praticava alpinismo, ma poi di fatto lo faceva sempre con cautela, è stato sposato molto tempo con la stessa donna. anche se ha avuto una storia che poi sarà quella che ispirerà un amore con una ragazza molto più giovane di lui. Era borghese di fatto, ma non era un conservatore, anzi, come abbiamo visto, era estremamente rivoluzionario per alcuni tratti. Aveva questa apparenza mite, ma di fatto era estremamente testardo, tanto che Poema decise che doveva pubblicarlo e lo pubblicò, nonostante addirittura un rifiuto iniziale da parte delle case editrici. Oscillava quindi in queste due personalità come un eroe dei fumetti, fra l'insicurezza e la sfrontatezza, e lo faceva, e ogni volta che si metteva in testa di fare una cosa ce la faceva, anche in maniera quasi arrogante. E io credo che il motivo per cui lui dipingeva di fatto fosse per mostrare questa sua identità, per segnarla, per segnare questa identità multiforme che oscillava sempre fra i giochi, fra le suggestioni di infanzia, fra la monotonia di fatto e l'inquietudine però di una vita adulta, sempre fra la serietà e lo scherzo, come sottolinea Montanelli, e che fosse sempre sorprendente. E per chiudere, diciamo, con questo suo lato sfrontato, che è molto interessante, l'ha portato probabilmente a diventare quello che è, ad essere riconosciuto ancora oggi, vorrei leggervi un estratto delle ultime righe del saggio Un equivoco, di cui vi parlavo prima, in cui parla di come verrà riconosciuto dopo la sua morte, che di fatto avvenne poi pochi anni più tardi. Dice: comunque io mi diverto immaginando le piccole scene che succederanno, spero tra moltissimi anni, quando io, sepolto, verrà inaugurata al Palazzo Reale di Milano la mia prima grande retrospettiva, cosa che di fatto avvenne. E i miei dipinti saranno messi in vendita a 5, 6, 10, 20 milioni di lire, l'uno si intende. Ci saranno degli amici che gongoleranno pensando al quadretto che gli avevo regalato tanti anni prima e che avevano relegato nella stanzetta della domestica o in cantina per lasciare il posto ai fatidici De Pisis, Rosai, Campigli, Carrà, Casorati, eccetera. Immancabili in ogni casa borghese d'Italia che abbia le minime pretese. Ma ci saranno anche degli sfoghi di rabbia, deliziosi per me, se in qualche modo avrò modo di assistervi. La moglie al marito: cretino che non sei altro, ma ci pensi, quel disegno di Buzzati che era in anticamera e tu hai sbattuto via, con la pretesa che era indecente, un bel coraggio, pensa un po' adesso che razza di capitale avremmo in casa. Oppure il marito alla moglie: già, l'ho sempre detto, una somara, ecco cosa sei. 3 anni fa per 500.000 che lo davano un Buzzati, te lo ricordi? Per 500.000, grande così. E tu no, tu testarda a dire che faceva impressione. Ci sarebbe da bastonarti se ci penso. Grazie. Sono domande, spazio a domande.
Grazie davvero a Francesca per questa lettura così ricca, articolata, che appunto, toccando un po' tutti gli aspetti di uno scrittore, di un intellettuale così poliedrico, come ha detto, però ci ha restituito poi questa personalità, no? Poi come la biografia è così importante, insomma, per gli scrittori, e quindi che poi è l'aspetto che poi forse ci interessa di più.
Sì, quello umano.
Quello umano, no? È così. Ci sono domande dal pubblico? Ha citato la moglie Merina, che era questa compagna molto più giovane di lui.
Oltretutto, sì, non l'ho detto, lei fu la musa ispiratrice e il soggetto di Eura, proprio. Però non venne mai citata nei ringraziamenti che aprirono, che aprono tuttora poema fumetti, per rispetto nei suoi riguardi, perché Eura poi viene mostrata nuda, il viso e il corpo sono quelli di Almerina, però insomma per rispetto nei suoi riguardi.
Che poi è stato questo amore senile che, con cui ha anche trovato un po' di pace, perché come hai detto, insomma, era molto tormentato anche nelle sue passioni. Erano molto...
Ha avuto una passione fortissima, che poi è stata quella che l'ha ispirato per il romanzo Un amore, per una ballerina della Scala, molto più giovane di lui. Era una ballerina della Scala, sì.
Ho capito. Avete domande per la nostra Francesca? Ecco, vedo, sì, sì. Signora.
Grazie. Sì, è vero, se l'è sempre sentita stretta questa, questa vicinanza, questo sempre continuo richiamo a Kafka che gli facevano. Di fatto Kafka è sicuramente un autore che ha conosciuto e che ha apprezzato Dino Buzzati. Come dicevo, c'era questo aspetto della letteratura e della cultura mitteleuropea che conobbe fin da giovanissimo, anche grazie a una tata che credo fosse tedesca o comunque insomma gli parlava in tedesco fin da piccolissimo. Quindi insomma c'erano similitudini di sicuro. Però credo, poi appunto leggendo un po' fra le note biografiche o più umane della sua personalità, che gli stessero strette le similitudini proprio in generale. Quindi ha sempre cercato di scrollarselo un po' addosso e probabilmente, sicuramente, la pittura è stato uno di quei modi per, come dicevo, per cercare di uscire un po' dai confini che gli venivano tracciati intorno. Grazie.
Perché è stata ripresa recentemente, lui teneva anche una, non so per quanto, ma per una rubrica su Il Corrierino dei Piccoli.
Sì, Il Corrierino dei Piccoli.
Il Corrierino dei Piccoli, quindi ancora il fumetto, ancora i ragazzi.
Sì, l'invasione degli Orsi in Sicilia uscì per la prima volta a puntate sul Corriere dei Piccoli.
E questa rubrica era il gioco dei perché, no? Che quindi lui rispondeva, i bambini gli scrivevano e lui rispondeva a questi bambini, insomma, quindi era anche questo appunto un altro talento che aveva, no? Perché poi c'era questo registro.
Mi sono dimenticata di mostrare la foto in cui sorrideva, una delle poche immagini in cui sorrideva, ma forse l'ho già eliminata. No, qua. Ecco qua. In realtà non sorrideva, è un'altra. No. Scherzavo.
Comunque dicevamo qui fra noi, era un bellissimo uomo, non sorrideva, ma era un bellissimo.
Non sorrideva mai. Ma poi era, io trovo bellissime queste interviste perché si nota proprio un po' l'imbarazzo nel parlare con il pubblico, nelle risposte. Però anche un po' il fastidio, no? Quando gli facevano delle domande che lui riteneva magari banali, un po' troppo tendenziose. C'era questo tono di voce un po' stridulo, no? Che faceva proprio leggere questa sua insofferenza verso una serie di cose.
Bene, allora, se non avete altre domande, qui abbiamo di libri in fondo alla sala, anche appunto questa raccolta di racconti edita dalla Nave di Teseo lo scorso anno, premio Campiello, se volete poi magari con l'autografo anche della nostra Francesca, e noi vi diamo appuntamento per il prossimo sabato 7 aprile con Valeria Parrella che ci parlerà di Anna Maria Ortese. Grazie.
Ho trovato un mezzo sorriso. Grazie a voi.